Si sente? Ecco, intervisterò Gore Vidal, come ho fatto già a Roma qualche mese fa presentando un suo libro straordinario che si chiama Democrazia Tradita e che ha un saggio iniziale sullo Stato dell'Unione 2004 che gli americani non credo abbiano ascoltato. Credo che questo libro sia di grande importanza, suggerirei a tutti la sua lettura attenta, perché, come dire, mi pare, riflettendo anche sulla mia esperienza, così come quella di molti di voi, che noi tutti siamo stati educati nell'idea che la democrazia americana è la migliore, è il massimo. Non solo è la più antica democrazia dell'Occidente, ma è proprio quella che noi avremmo dovuto e dovremmo imitare. Una domanda, una tesi, un'idea che è stata per tutta la mia vita costante. Tutti i giornali ci hanno spiegato che la democrazia americana è la migliore del mondo. Le televisioni si sono impegnate a dimostrarcelo. I film di Hollywood ce l'hanno spiegata in tutti i modi. E ora che siamo stati tutti allevati nell'idea che la democrazia americana è la migliore e che abbiamo anche cominciato a imitarla da un po' di tempo a questa parte, perché avevamo un bel sistema elettorale proporzionale, lo abbiamo cambiato in un sistema maggioritario, abbiamo cercato di fare il bipartitismo anche noi. Oddio, il nostro bipartitismo non è così perfetto come quello americano, ma anche noi ci stiamo provando da buoni allievi europei. Allora, per esempio, non so se citerò bene a memoria, ma c'è una bella battuta di Gore Vidal che poi gli chiederei di commentare a proposito della democrazia americana, quando dice che il sistema americano è uno stupendo sistema bipartitico con due partiti, due ali, tutte e due di destra. E mi pare che questa campagna elettorale lo stia confermando in pieno, almeno per quanto riguarda le questioni della pace e della guerra, dove il presidente condottiero George Bush fa la guerra e dice che continuerà a fare la guerra per sempre. E il suo candidato, invece di dirgli che deve smettere di fare la guerra, questa guerra e le altre guerre successive, dice che anche lui, quando sarà eletto, continuerà a fare la guerra. Ecco, per cui trovo un po' difficile, per esempio, capire come mai 116 deputati del centro-sinistra italiano abbiano scritto una lettera a Ralph Nader, ecco un'altra domanda che farei al Gore Vidal, dicendogli di non candidarsi, così non renderà più difficile la vittoria di John Kerry. E io invece penso che sarebbe molto, ma molto, ma molto importante che in Italia, invece di discutere se vince Kerry o se vince Bush, sarebbe molto più importante se noi cominciassimo a riflettere sulla democrazia americana, che a me non piace per niente. Per niente. Ecco, allora la mia domanda è questa: che cosa pensa Gore Vidal della democrazia americana?
Well, I think a great deal about American democracy. I've never seen any sign of it, and I have lived a long time. The founding fathers wanted a republic, and they gave us one. They did not want. The last thing they wanted was a democracy. They hated the idea of majority rule, and of course they feared tyranny. When the Constitution was drawn up in Philadelphia, the great old man of the convention was Benjamin Franklin, who in America is sort of a nice old fuddy-duddy and full of cliches. Actually, he was the shrewdest politician there. When he looked at the result of the Constitutional Convention in 1787, he said, let's just push it through immediately with all of its faults. There's a lot wrong with it, but it will give us good governance for a short time. And then he said, it will fall apart, as such ventures have before, due to the corruption of the people, for whom nothing will ever suit but despotism. So here we are, Ben.
Mi chiedi che cosa penso della democrazia americana? Ci penso molto, è chiaro, alla democrazia americana. Non ne ho mai visto il minimo segno o sentore e dire che sono al mondo da un bel pezzo. I padri fondatori degli Stati Uniti d'America volevano una repubblica e una repubblica ci hanno dato. Quello che non volevano, anzi l'ultima cosa che volevano, era una democrazia. Odiavano l'idea stessa del governo, del dominio, della maggioranza e naturalmente temevano la tirannide. Ora, quando fu redatta la Costituzione americana a Philadelphia, il grande vecchio della convention era un signore di nome Benjamin Franklin. Tutti pensavano che fosse un bravo nonnetto simpatico. Lui era in realtà il politico più scaltro e più avvertito che ci fosse sulla piazza. Ebbene, quando lui esaminò gli esiti, i risultati del lavoro di stesura della Costituzione nel 1787, capì che bisognava e chiese, insistette perché la Costituzione appena redatta fosse assolutamente passata, fatta passare, approvata di corsa con tutti i suoi errori, perché diceva: in questa Costituzione c'è molto che non va, ma ci darà un governo, ce lo darà per un breve tempo. Poi quel governo si disferà, andrà a pezzi, come è successo sinora a tutte le imprese precedenti, simili, che sono state tentate nella storia dell'umanità. E crollerà a causa della corruzione del popolo, per il quale nulla è mai stato adatto, se non il dispotismo. Eccoci qua.
Allora, continuo con la serie delle domande, sempre su questo tema. Se io chiedessi a qualcuno di voi qual è il sistema elettorale degli Stati Uniti, voi direste che è l'elezione diretta del Presidente degli Stati Uniti. In realtà non è così. Adesso vi leggo una citazione, poi vi dico di chi è. Il sistema elettorale degli Stati Uniti distorce la volontà della maggioranza, deforma le campagne presidenziali e ha il potenziale di produrre una vera crisi costituzionale. È già successo 3 volte, dalla guerra civile in avanti, che il Presidente degli Stati Uniti è stato un candidato che ha perduto nella conta del voto popolare. L'ultima volta è avvenuta nell'anno 2000, dove George Bush ha perduto le elezioni per più di 500.000 voti. Indovinate di chi è questa citazione? Del New York Times, un editoriale di 5 giorni fa, che chiede a gran voce di abolire i collegi elettorali, perché il sistema elettorale negli Stati Uniti è di gran lunga lontano dal suffragio universale popolare. Il Presidente degli Stati Uniti non è mai stato eletto dalla popolazione degli Stati Uniti, ma da 538 grandi elettori che rappresentano il sistema del chi vince in un collegio si prende tutto, cioè il 100% dei delegati di quel determinato collegio. Un sistema che un altro autorevole americano, Robert Dahl ha definito il nefasto sistema maggioritario, dove il candidato che prende più voti in un collegio appunto ne assume l'intera rappresentanza, anche se si trattasse di un solo voto in più. Un sistema, dice Dahl, che sembra più adatto alle corse dei cavalli che non alle elezioni democratiche. Ma questa introduzione mi consente di fare un'altra domanda a Gore Vidal. Chi sono questi 538 grandi elettori che eleggono il Presidente degli Stati Uniti d'America? Che cosa rappresentano? Che rapporto c'è tra questi 538 grandi elettori, che poi sono i due partiti unici che hanno dettato le volontà dell'America in tutti questi anni? Che cosa rappresentano? Da dove vengono? Chi sono? Sono forse i rappresentanti delle oligarchie, delle mille famiglie che, come Gore Vidal scrive nel suo libro, sono state sempre le proprietarie dell'America?
Well, the great surprise is that the New York Times would write this. The New York Times is an establishment newspaper that likes everything about the rich and what they regard as the best people. That's a quotation from Alexander Hamilton, who represented the very rich and wanted a country governed by them. And he did not want the people involved. So he was very much responsible for the Electoral College. My heart sinks whenever I say that phrase, because it means I'm going to have to explain it and you all may go into a coma by the time I explain it, which is why it was devised. It's impossible to tell the American voters how each election is stolen by an 18th century device of great cleverness, in which, according to the Constitution, the Electoral College determines, not the people — the people vote on a certain prescribed date, the votes are counted a couple of months later and submitted to the Electoral College, and each state has two electors representing the two senators, which by law they have, which means that a senator from Mississippi represents less than half a city in the state of California with its 25 million people. It gives extraordinary powers to the small states with small populations, and simultaneously, often — and I come from the South, where they have their majorities in the Electoral College — it is a somewhat unsophisticated, and it is certainly a rather bigoted minority, which explains some of the things that happen, like the current Congress. So we were undone at the beginning. There was no intention of allowing the people to rule. And every time I listen to the current gang that has seized power talking about liberty and independence and democracy for Afghanistan, we don't have it in Texas. Why on earth should we put it in Afghanistan? They don't deserve it either. So this is the original sin of our Constitution, and this is one of the first things I gather that Benjamin Franklin saw when he looked at it. He said, well, the people are not going to elect the president. Simple as that. They will be stopped by — you ask who the electors are, they're usually political hacks. They are sent to Washington to count the votes, and then they say, the state of Georgia, all eight of us, two for the two senators, one for a congressman, and a couple of others, high officials representing the 1% who own the country. And they get together. After 2000, there was a real scandal, because for the first time, the people began to understand why we were cheated of what we wanted at elections time. And that brave woman, a great friend of mine, whom I enormously admire, Hillary Clinton, new to the Senate, came forward like Joan of Arc. And she said, "We will abolish the Electoral College." She has never spoken on the subject since.
È una gran sorpresa per me che questa citazione che tu hai appena letto sia tratta dalle colonne del New York Times. Sorprendente che un giornale dell'establishment, che più establishment di così non si può, abbia scritto una cosa del genere. Il New York Times ama i ricchi, tutto quello che fanno i ricchi, e è convinto che siano i migliori. Del resto, the best people, i migliori, è una citazione diretta da Alexander Hamilton, che all'epoca della redazione della Costituzione rappresentava per l'appunto i ceti ricchi e voleva esplicitamente che il paese fosse governato dai ricchi, che non ci fosse nessun coinvolgimento degli strati popolari. Ecco, questo è chiaro fin da allora. Abbiamo parlato del collegio elettorale. Io ho un po' paura ad avventurarmi sul terreno della spiegazione di che cos'è e come funziona il collegio elettorale negli Stati Uniti d'America, perché temo di vedervi sprofondare lentamente in un coma profondo. Però è abbastanza chiaro perché è stato escogitato questo sistema di elezione di fatto indiretta, e altrettanto chiaro, vista questa situazione, perché ciascuna delle elezioni politiche che si sono tenute nel nostro paese da sempre è stata un'elezione rubata, ma perché è stato affidato la decisione a un meccanismo, a un dispositivo, diciamo, ottocentesco, che, anzi settecentesco per la precisione, che è scaltro, ma che è lievemente, come dire, superato dai tempi. È quindi la Costituzione stessa che dispone questa situazione. Le persone, gli elettori, vanno a votare, come si sa, in una data prescritta, ma poi i loro voti, i suffragi popolari, sono conteggiati un paio di mesi dopo, e i risultati di questo conteggio sono sottoposti appunto a questo gruppo ristretto di grandi elettori, il collegio elettorale. Ogni Stato dispone di due di questi grandi elettori, uno dei quali è sicuramente uno dei senatori. Succede, per il meccanismo, ripeto, scaltro, ma oramai terribilmente datato, che un senatore del Mississippi venga, per effetto di questo meccanismo, a rappresentare meno di metà, più di metà, che ne so, di uno Stato grande come la California. L'esito immediato è che in seno al collegio elettorale si conferisce un potere colossale, enorme, sproporzionato, dei piccoli stati con una piccola popolazione, e penso in particolare agli stati del sud degli Stati Uniti, perché io stesso provengo dagli stati del sud e li conosco molto bene, che sono gli stati, se vogliamo, politicamente meno sofisticati, più rozzi, e anche sostanzialmente dove c'è un grande livello di ipocrisia. Nessuno, è una minoranza che ha il potere in questi stati. Ecco, sommariamente questo spiega che cosa succede anche oggigiorno nel Congresso degli Stati Uniti. Il potere, quello che pesa veramente, cioè quello di eleggere il Presidente degli Stati Uniti, è in mano a una ristrettissima cerchia di vogliamo chiamarli maneggioni. Non sono uomini politici, sono brasseur d'affaires, gente che maneggia le ruote. Quindi il meccanismo della democrazia americana è intrinsecamente fallato fin dall'inizio. Non c'è mai stata fin dall'inizio nessuna reale intenzione di consentire che fosse il popolo a governare. Allora, quando sento qualche esponente dell'attuale banda al potere, quelli che ci sono adesso, che parlano di dare la libertà, l'indipendenza, la democrazia all'Afghanistan, mi viene semplicemente da ridere. Ma queste cose non esistono neanche in Texas. Come vi viene in mente che possiamo esportarle in Afghanistan? Non c'è neanche in Texas la libertà, l'indipendenza e la democrazia. Questo è dunque il peccato originale della Costituzione americana, ed è una delle prime cose, come dicevo poc'anzi, che vide Benjamin Franklin. a Filadelfia, capì istantaneamente che non sarebbe mai stato il popolo americano ad eleggere il suo presidente, che sarebbe stato fermato da questo meccanismo di conteggio dei voti in seno a una specie di corpo staccato, che rappresenta di alti funzionari, ripeto, di alti esponenti, che di fatto rappresentano, non so, l'1% del nostro paese. Allora, nel 2000 è finalmente scoppiato lo scandalo, cioè la gente ha cominciato a capire che per la prima volta stava capendo che tutte le elezioni sin dall'inizio erano truccate per via di questo sistema. La mia grande amica Hillary Clinton, donna che io ammiro molto, come Giovanna d'Arco, ha fatto un discorso incendiario in cui ha proposto l'abolizione, la soppressione dell'istituto del collegio elettorale. Da allora non ne ha mai più fatto parola.
Ora, per la precisione, rispondo a Gore Vidal. L'editoriale del New York Times è del 31 di agosto di quest'anno. E probabilmente è interessante che questo editoriale sia uscito, perché ha ragione Gore, se c'è un giornale che rappresenta questa America che lui ha ora descritto è proprio il New York Times. E se il New York Times arriva al punto di scrivere un editoriale non firmato in cui chiede di cambiare il sistema, è perché questi gruppi dirigenti, a mio avviso, sono ormai molto preoccupati della direzione in cui l'America viene portata dall'attuale presidente George Bush. Evidentemente là c'è già qualcheduno che comincia a preoccuparsi seriamente del fatto che il prestigio degli Stati Uniti non è mai stato leso nella loro intera storia come nel corso di questa ultima presidenza di George Bush. Un buon segno, forse un segno di una riflessione dei gruppi dirigenti americani, che però mi pare soltanto all'inizio. La domanda che io vorrei fare è una domanda che mi sono sentita fare negli ultimi tempi praticamente sempre, in tutti i dibattiti che ho tenuto in giro per l'Italia. E la domanda è: quanto conta però l'opinione pubblica democratica negli Stati Uniti? Possiamo sperare che ci sia una parte degli Stati Uniti che è ancora capace, della popolazione degli Stati Uniti, che è capace di reagire? Ci sono strumenti per questi 280 milioni di persone per liberarsi da questo gruppo di faccendieri, affaristi, praticamente manutengoli delle grandi compagnie internazionali che pagano le loro campagne elettorali? Siamo in grado di fermare solo questo clima, con questo clima, anche questo, vero? Siamo tutti un po' tesi, come si suol dire, soprattutto quando ci riuniamo in tanti. Dicevo, la domanda che vorrei porre è questa, perché mi pare una domanda importante. Se è vero, come io credo, che noi siamo in un tornante della storia drammatico e che non ha precedenti, è anche vero che in questa campagna elettorale, come qualcuno ha scritto, vota, anzi non vota, a questa campagna elettorale americana partecipa tutto il mondo, ma tutto il mondo non vota. A questa campagna elettorale partecipano teoricamente 280 milioni di americani, ma di loro una piccolissima parte voterà. A questa campagna elettorale partecipano, per esempio, teoricamente, i neri della Florida, ma la gran parte di loro sarà impedita di votare, così come è stata impedita di votare nell'anno 2000. Perché, al di là della truffa, vorrei sapere il giudizio di Gore Vidal anche su questo punto, al di là della truffa elettorale insita nel sistema elettorale maggioritario americano che avete qui ascoltato, George Bush ha rubato le elezioni. George Bush è un impostore, non è il presidente degli Stati Uniti, perché le elezioni le ha perdute anche in Florida, non solo su scala nazionale dove ha vinto Al Gore, le ha perdute anche in Florida ed è stato eletto perché la Corte Suprema degli Stati Uniti, che è eletta da questo gruppo di faccendieri, ha interrotto la conta dei voti mentre George Bush stava perdendo le elezioni. Cioè noi abbiamo assistito nell'anno 2000, noi abbiamo assistito nell'anno 2000 a un altro vero e proprio colpo di Stato elettorale negli Stati Uniti. Sfortunatamente voi, cari amici, non lo sapete, perché la gran parte dei giornali italiani non ne ha parlato, perché le televisioni italiane non lo hanno raccontato, perché i nostri sistemi di informazione sono gli stessi sistemi di informazione che reggono gli Stati Uniti d'America, cioè la falsificazione organizzata dalla realtà. Ma le cose sono andate così e non sono smentibili. Ce le ha raccontate chi? Ce l'ha raccontate Michael Moore? E nessuno finora ha avuto il coraggio di alzare la voce e dire che Michael Moore ha falsificato i dati, perché non sono stati falsificati, è la realtà. E quindi noi siamo stati portati in guerra, noi, parlo proprio di noi e voi, anche voi, da un capo del governo italiano che ha seguito un presidente che non ha eletto nessuno, che ha fatto una guerra senza essere giustificato da nessuno, che non rappresenta nessuno, e tutto il mondo si trova in questa situazione perché questo presidente impostore è al potere del paese più importante del mondo. Ecco. Per questo noi dobbiamo sapere, noi europei, se l'America è in condizione, secondo Gore Vidal, di rispondere a questa situazione. Se noi possiamo contare su un pubblico americano capace di difendersi. E in questo modo se possiamo averli alleati nella difesa di cui noi abbiamo, per non essere trascinati in una guerra infinita. Ecco la mia domanda.
Well, Benjamin Franklin spoke about the corruption of the people bringing about the death of our brand new republic. One can argue, yes, the people have become corrupted by many things, but the great corrupter has been corporate America's media, in which we get no information that is not carefully filtered and falsified. I've been reading the American press for 60-70 years. I have never read a story favorable politically to another country. They'll say, yes, in Sweden they have wonderful daycare centers for working mothers, they have wonderful universities and lifelong education, they have health care which we don't have of any kind, basically. But they are all alcoholics who commit suicide. And remember that.
Dicevo prima che Benjamin Franklin parlò, additò, ammonì gli estensori della Costituzione circa la corruzione del popolo e quindi la morte, prossima avventura della neonata Repubblica. Si può dire che è vero che il popolo è corrotto, ammettiamolo pure, ma è corrotto da molte cose. Io penso che di tutti i fattori di corruzione di questo popolo, quello più grande, quindi il più responsabile, sono i mass media, che negli Stati Uniti sono direttamente detenuti, finanziati, controllati dal mondo delle grandi corporation, che filtra l'informazione e la falsifica. Guardate, sono 60-70 anni oramai che io leggo la stampa del mio paese, non ho mai letto nella nostra stampa un solo articolo favorevole, in senso politico ben inteso, a un altro paese che non fossero gli Stati Uniti d'America. Prendiamo, non so, l'articolo medio sulla Svezia. Ah, la Svezia, bellissimo, paese civilissimo, assistenza sanitaria gratuita per tutti, asili nido magnifici a disposizione delle giovani madri che lavorano, noi l'assistenza sanitaria non ce l'abbiamo, però gli svedesi sono tutti alcolizzati e si suicidano in massa.
There is a very patriotic American billionaire of Hungarian descent, George Soros, who is putting up, he wants to save capitalism since he's a capitalist, so he's putting up billions of dollars to get rid of Bush, because Bush is going to get rid of capitalism by the time he's finished, as all the capital will have gone for military adventures. Now, this is what the press does. We have a total mediocrity who is the Speaker of the House of Representatives, which is a powerful post. He's third in line for the presidency if something terrible should happen to the president or vice president. The Speaker of the House becomes president. That's under the Constitution. He is a man of absolutely radiant ignorance. His name is Hastert. I don't know why I'm telling you things like this, but anyway. Boring name, boring man. But he tells lies. He was quoted last week attacking George Soros. This billionaire has upset everybody because he's putting up money for the Democratic Party. And the speaker will tell anybody on television, anybody, any press, do you know how Soros made his money? Selling heroin. He is a drug dealer, an international drug dealer. When you have a press that will publish anything said by a reckless politician, some of you may be old enough to remember a bit about our Senator McCarthy. He got to enormous power and destroyed many people's lives by saying they were communists. The press felt, well, this is a big story, it's a senator, we've got to tell it. And of course they enjoyed smearing people as communists. So many careers were destroyed. Well, now we have the most reckless group, far more reckless than McCarthy, and that includes Bush, Vice President Cheney. There is no lie that he will not tell. And as this barrage of lies comes down as news to the people, they think, well, there must be something in it. George Soros is very rich, and heroin, I guess you can make a lot of money out of it if you sell it on the street corners or wherever George Soros is supposed to sell it. With that kind of press, how are the people to know anything?
Sarete tutti al corrente, ne sono certo, che c'è un signore, un miliardario in dollari americani, molto patriottico, di origini ungheresi, George Soros, che finanzia il Partito Democratico. Naturalmente Soros è un capitalista, quindi lui si propone di salvare il capitalismo e da qualche parte sta facendo il calcolo giusto a investire i suoi miliardi per che gli Stati Uniti si disfino di Bush, perché altrimenti in caso contrario sarà Bush che si disferà, che distruggerà il capitalismo, dal momento che tutto il capitale sarà ingoiato da avventure militari sempre più disastrose e fallimentari. Dunque, dicevo, George Soros è un capitalista che vuole salvare il capitalismo e finanzia i democratici. Esiste peraltro una mediocrità assoluta, un individuo di, diciamo, scarse qualità, che è il presidente della Camera dei rappresentanti. Per la Costituzione degli Stati Uniti d'America, se succede qualcosa di veramente molto brutto sia al presidente che al vicepresidente degli Stati Uniti, il prossimo in fila è lui che diventa presidente, non come in Italia che è il presidente del Senato. Trattasi di una persona di, come dire, inclita insigne ignoranza. Non so perché vi parlo di questo essere così noioso, vabbè, resistete. Comunque, l'ignorante in questione è uno che ha l'abitudine di dire un sacco di bugie. Conformemente al suo ruolo, la scorsa settimana se n'è uscito con un attacco vibrante contro Soros, che finanzia la campagna di John Kerry, e ha dichiarato in TV, parlo del presidente della Camera dei rappresentanti, sapete come ha fatto i soldi Soros? Vendendo eroina. Sì, signore e signori, è uno spacciatore di eroina, è un vile venditore di droga. La stampa non ha fatto altro che ripetere e riprendere le dichiarazioni di questo politico sconsiderato. Voi ricorderete sicuramente, quelli più anziani di voi, perlomeno il senatore McCarthy, quanto potere ha avuto ai suoi tempi e quante vite o quante carriere ha distrutto semplicemente lanciando, scagliando contro questo o quello l'accusa di essere comunista. La stampa americana si inchinava e diceva, beh, è un senatore, bisognerà pure che quel che dice ci sia del vero. Si può fare molto semplicemente gettando manate di fango addosso alla gente. Ma la banda che è adesso al potere negli Stati Uniti è secondo me ancora più sconsiderata di uno come McCarthy. Persone come Bush, come il vicepresidente Cheney, che è uno che veramente di bugie proprio se ne intende, non c'è bugia che non possa dire, sottopongono la cittadinanza a un tale fuoco di fila, a una tale raffica di bugie, che la gente, per il fatto stesso che queste sono riprese, amplificate, riecheggiate dai mass media, dice ma ci dovrà pure essere del vero, e quindi arriva anche a credere che Soros ha fatto miliardi mettendosi a un angolo di strada a spacciare le bustine di eroina. Come pensate, con una stampa del genere, come con dei mass media del genere, come pensate che la gente in America riesca a capire e a cambiare qualcosa?
Ascoltando queste parole di Gore Vidal mi veniva in mente, e come pensiamo in Italia di cambiare le cose quando... quando un figuro come quell'insetto ha 5 sere alla settimana per dirci le sue storie sul canale numero 1, sto parlando di Bruno Vespa se non l'avete capito. Ora, io devo a Gore Vidal una straordinaria storia che vi devo raccontare perché l'ho letta in un suo romanzo, vi suggerisco un'altra lettura così faccio contento Fazzi che è qui presente, e che è L'età dell'oro. No, perché è molto importante quello che avete ascoltato qua questa sera, per me è stata una lezione dalla quale ho imparato molte cose, ma dovrebbe essere una lezione per tutti, perché questo romanzo bellissimo che racconta praticamente la storia della politica americana da Roosevelt fino quasi ai giorni nostri ha al suo interno un'altra storia, è come se fossero due romanzi uno dentro l'altro, almeno io l'ho letto così. La seconda storia che c'è dentro L'età dell'oro è la storia di come la televisione ha cambiato la politica. Di come la televisione proprio ha cambiato la politica. E c'è una scena bellissima che io ho citato, spero che Gore Vidal sia contento, l'ho citata, in Italia ormai sono in molti ad averla sentita. La storia è questa, di due senatori, mi pare, che stanno seduti a chiacchierare, intorno agli anni 50, in una delle aule del Congresso, e mentre stanno chiacchierando tra di loro improvvisamente si aprono le porte, si sente un grande frastuono ed entrano le telecamere, entrano quelle telecamere di allora, le prime telecamere della prima televisione, che erano grandi, che erano rumorose, che erano, richiedevano dei fari molto potenti, e tutta l'attenzione viene assorbita da queste telecamere che arrivano, e uno dei due senatori dice all'altro, dobbiamo smettere di parlare, è arrivata la televisione, Dio salvi i brutti. Io ho trovato che quella frase contiene in sé molto, perché guardiamo un po' a noi stessi, adesso parliamo dell'America, ma insomma anche noi tutti siamo un po' America ormai, guardiamo un po' a noi stessi, 20 anni fa, 30 anni fa, le campagne elettorali in Italia si facevano parlando di programmi, adesso si fanno con le fotografie, siamo diventati tutti delle facce, votiamo per delle facce. Non sappiamo neanche di che cosa parlano. In America questo aspetto ha assunto un carattere parossistico. Ormai i presidenti si vendono e si comprano come le noccioline. Da noi non è ancora così, ma è quasi così. Siamo sulla bella strada. Siamo diventati un paese, anche noi, dove si vota per una faccia, senza sapere che cosa c'è dietro. Poi se questa faccia si fa lifting e risulta un po' più bellina, forse votiamo anche meglio per lui. Ecco, lo dico perché la mia domanda precedente, la ripropongo qui, ci pone un problema delicato, non lo pone soltanto a noi, agli americani, lo pone anche a noi, ed è questo, ma in una situazione in cui milioni e milioni di persone non sanno che cosa accade, non hanno l'informazione essenziale, anzi non solo, ma sono artatamente costretti a conoscere il falso, come nel caso della guerra irachena. Milioni e milioni di americani continuano a pensare ancora adesso ancora adesso continuano a pensare che Saddam Hussein è stato l'organizzatore dell'11 settembre. Milioni di americani continuano a pensare che Saddam Hussein aveva le armi di distruzione di massa. Sono stupidi o corrotti questi milioni di americani, ma neanche per sogno. Queste persone, milioni di persone, sono state trascinate in questa situazione perché il loro sistema informativo li ha ingannati consapevolmente. E noi siamo nella stessa identica situazione, in cui il nostro sistema informativo ci inganna sistematicamente. Cosa voi credete? Che la sera, quando si organizza un telegiornale, i direttori dei telegiornali italiani stiano a pensare quali sono le notizie più importanti che dovete vedere questa sera? Ma nemmeno per sogno. La scelta dell'agenda del giorno che voi dovete sapere la decidono loro sulla base di criteri del tutto diversi da quelli della qualità delle notizie. E come si fa quindi a pensare? E come si fa quindi a pensare di riorganizzare una società democratica quando siamo in una situazione in cui la grande maggioranza del paese vede solo la televisione, non legge neanche i giornali? E quindi ha solo quella fonte di informazione, e se quella fonte di informazione è inquinata, dove e come può sopravvivere la democrazia in uno Stato moderno? Questo è il grande problema. Riguarda gli Stati Uniti, riguarda noi, riguarda tutto il mondo sviluppato. Una delle ragioni per cui siamo in guerra è questa. Io recentemente leggevo una notizia, ne ho parlato a lungo, mi scuso se sono un po' più lungo, ma la voglio raccontare perché mi sembra molto importante. Vedete, oggi 5 di settembre, il mondo intero consumerà 55 milioni di barili di petrolio. Oggi, sto parlando di un giorno solo. Oggi 5 settembre, gli Stati Uniti d'America consumeranno da soli 19 milioni di barili di petrolio. Oggi, 5 di settembre, la Cina è diventata il paese massimo consumatore di energia, cioè da sola consumerà almeno 20 milioni di barili di petrolio. 20 più 19 fa 39, 55 meno 19 fa 16. Vuol dire che oggi, 5 di settembre, gli Stati Uniti d'America da soli consumeranno più petrolio e energia di tutto il resto del mondo meno la Cina. La domanda che io pongo è: chi è che può seriamente pensare di vivere in pace in questo mondo fra un anno o due, quando la Cina chiederà di consumare 24, 25, 26 milioni di barili di petrolio al giorno? Chi può pensare di vivere in pace? E non vi pare una notizia importante questa? A me pare la notizia più importante del giorno, ma voi non l'avete né letta né vista in nessuna televisione italiana. E allora, quando li leggo e sento dire che si preoccupano perché c'è il terrorismo e proclamare tutto il loro orrore per quello che sta succedendo sotto i nostri occhi, io vorrei chiedere loro: ma siete capaci di andare alle cause di quello che sta accadendo? Ci volete dire quali sono le cause? Questa è la domanda che vorrei fare a Gore Vidal.
In the year 2001, when the Texas oil and gas men took over the government, the vice president, sometime CEO of Halliburton, he summoned in a bunch of oil people in a secret meeting, which he will not divulge to Congress as the Constitution requires. He won't tell them who was at the meeting. We pretty much suspect now it was interested parties. What they learned at that meeting has leaked out, and this may explain a great deal of why the administration has gone to war with every country that appears to have oil reserves. They discovered that by the year 2020, we will be out of oil, natural gas, it's finished. So it may not be exactly 2020, but it's in that area. So that began, if you remember the stuff that is now coming out, that at the beginning of the Bush administration, he was talking about invading Iraq. Iraq had done nothing, and it was long before he had associated Iraq with the events of 9/11. Iraq had nothing to do with it, but they had oil. And it was a good thing for the United States to have a presence, not only in Iraq and Afghanistan, where we are Unocal, a California oil company. We went into Afghanistan to save their pipeline. And the Taliban was supposed to look after it, but the Taliban went crazy on us, and so they don't have it now. So oil was to be got from the Caspian Sea, which is one of the great oil reserves on Earth, formerly part of the Soviet Union, hence the nervousness in the Soviet, or Russia as it's called today. Much of their nervousness comes from the fact that we are already trying to grab the oil in the Caucasus, and have done everything possible. We've got military bases, we've got air bases. All up, we ring them with air bases. I don't think that makes them feel very secure. An intelligent government and an educated people would insist that we replace fossil fuels with another form of energy. There are all sorts of possibilities. There's hydrogen. Oh, it's too expensive. They always say that because they want to get all the oil for themselves, all the profit. Well, it's not too expensive if you know you're going to have to do it eventually. Much of today's energy can come from hydrogen, and there are about 9 other sources out there. It is all possible. Instead, we go on and on about this filthy fuel. We read about all of these hurricanes off the Florida coast. Well, that's due to carbon dioxide, to the poisoning of the atmosphere, particularly now since China has become very prosperous and everybody's got a car. So the world is being poisoned because the rulers will not act. Now, I can go up and down the country and talk to thousands of people, and you can go on television and get just a few million people. But the money is on the other side, and the money is saying, no, we go on just the way we are because we have to save Iraq from Saddam. He's an evil man who has used weapons of mass destruction on his own people. They just say that in one sentence. You know, and the nonsense that they're fed. Everybody's brain has been just turned into, a sort of pretzel.
Nel 2001, quando è andato al potere questo petroliere e magnate del gas anche, texano, lui e il suo vicepresidente, già amministratore delegato della Halliburton, che con il petrolio ha molto a che fare e ha anche grandi interessi nella costruzione o eventualmente ricostruzione di città distrutte, quando sono andati al potere hanno indetto una riunione segretissima con un gruppo di petrolieri. Segretissima, intendo dire che non è stato rivelato nessun particolare circa, per esempio, i nomi dei partecipanti a quella riunione, neanche ai membri del congresso. Qualche sospetto è emerso, visto quello che è successo dopo. E non solo qualche sospetto, ma insomma c'è stata qualche soffiatina, si è saputo qualche cosa di quello che si era detto in quella riunione. Si è capito che la riunione riguardava il petrolio e la guerra in o contro qualsiasi paese che fosse depositario, che disponesse di riserve petrolifere. Beh, quello che si è detto è molto semplice, oramai diciamo lo si sa. Secondo gli studi, attorno al 2020, anno più, anno meno, le riserve petrolifere del mondo e quelle di gas naturale saranno esaurite, finita la festa. Ripeto, potrà non succedere esattamente nel 2020, ma da quelle parti. Io vi invito a ricordare che fin dall'inizio l'amministrazione Bush già parlava di invadere l'Iraq. Subito è stata stabilita un'associazione indiscussa o indiscutibile tra Saddam Hussein, quindi l'Iraq, e gli eventi dell'11 settembre. Non c'entrava niente Saddam con l'11 settembre, c'entrava però con il petrolio. E allora ecco che la proiezione di potenza, la presenza degli Stati Uniti in Iraq, in Afghanistan, beh, in Afghanistan l'idea era abbastanza chiara, si trattava di proteggere un certo gasdotto, e lì c'erano gli interessi della Unical, grande multinazionale, addirittura si era affidato il compito di far la guardia a questo oleodotto ai Taliban, poi i Taliban sono un po' usciti di testa, le cose sono andate un po' diversamente dal programma. Il nostro bisogno, la nostra ricerca affannosa di mettere le mani su tutto il petrolio del mondo sta rendendo fra l'altro molto nervosi anche i russi, perché noi siamo gli Stati Uniti, i petrolieri statunitensi stanno già cercando di mettere le mani, se non l'hanno già fatto, sul petrolio del Caucaso, e quindi sparpagliano le loro basi un po' dappertutto. Ora è evidente che un governo intelligente e illuminato e un popolo istruito chiederebbero a una voce: sostituiamo i combustibili fossili con altri tipi di energia, ce ne sono diversi, l'idrogeno per esempio, se ne è parlato tanto, ma no, loro tutti a dire ma costa troppo. Ma non è troppo caro se sai già che da qui a 20 anni lo dovrai fare. Tutto è possibile se tu sai già, e loro lo sanno, è stato detto nella famosa riunione a cui accennavo prima. E invece no, il mondo, noi, tutti voi, continuiamo ad andare avanti con questo lurido inquinante carburante che provoca danni in tutto il mondo. Non pensate che ci sia un rapporto fra gli uragani che devastano la Florida e il biossido di carbonio? C'è per certo. E vi sarà ancora di più ora che il benessere sta aumentando in un paese enorme, popolatissimo come la Cina, dove oramai cominciano a aumentare le automobili proprio a livello di nucleo familiare. Ma noi no. Dobbiamo restare e morire avvelenati perché chi ci governa non prende iniziativa. Ora, lo torno a dire, io posso andare su e giù per il mio paese e magari anche per il vostro e parlare a tutte le persone che riesco a raggiungere. Il problema è che i soldi stanno da un'altra parte. I soldi stanno da un'altra parte. E allora i nostri politici semplicemente riescono in una sola frase, senza mai riprendere fiato, a dirci che, e a ripetere, e lo continuano a ripetere, che bisognava invadere l'Iraq di Saddam Hussein, perché Saddam Hussein è quello che ha usato le armi di distruzione di massa contro il suo stesso popolo, in un'unica frase, senza riprendere fiato. Questa è la spiegazione che ci offrono quanto a avvelenare il proprio popolo. Siamo di fronte a quello che sappiamo.
Vorrei fare ancora una considerazione e poi una domanda, se avrete la pazienza di resistere. La prima è questa, è una mia personale opinione. Noi stiamo velocemente andando a un'altra guerra, ma molto velocemente, perché a proposito delle soffiate, io leggo la stampa americana per ragioni professionali, e a parte le soffiate che sono venute a proposito della riunione dei petrolieri in questi giorni, proprio in questo mese di agosto ho visto alcune soffiate che stanno apparendo sulla stampa americana. Una di queste è stata pubblicata sia dal New York Times che dal Washington Post e ha parlato dell'esistenza di una talpa israeliana dentro il Pentagono. Tutti e due i giornali ne hanno parlato, sollevando un certo scandalo. È una soffiata, ed è una soffiata che viene dai circoli dirigenti democratici che sono informati del fatto che c'è qualcuno che sta organizzando la guerra contro l'Iran. Dico concretamente, non sto dicendo che ci stanno pensando. E mentre Gore Vidal parlava mi è venuto in mente questo episodio che forse qualcuno di voi avrà visto. Nell'ultima trasmissione, mi pare una delle ultime di Ballarò, a cui ho partecipato, avevo di fronte a me come interlocutore in linea, in collegamento diretto, un certo Michael Ledeen, qualcuno di voi se lo ricorderà. Bene, questo Michael Ledeen è in diretto collegamento con la talpa del Pentagono, così come scrive anche il New York Times. Questo Michael Ledeer avrebbe fatto nel corso degli ultimi mesi una serie di riunioni importanti con agenti segreti iraniani e con altri personaggi abbastanza equivoci, tutti fuori dagli Stati Uniti e in paesi e capitali europee. E io ricordo questo episodio perché chi di voi l'ha visto se lo ricorderà. Quando durante il dibattito di Ballarò io mi rivolsi a Ledeer e gli dissi: voi avete sbagliato tutto, questa guerra non riuscirete a vincerla. Ero un facile profeta mentre la stavano ancora facendo, e lui mi rispose: ma io gliel'avevo detto di non fare la guerra contro l'Iraq, io ho detto fin dall'inizio che bisognava attaccare l'Iran. E quando leggo questa cosa qui sul New York Times mi viene il sospetto che questa uscita di Ledeer non sia stata un errore. Ci stava annunciando quello che stanno preparando. Perché, vedete, in molti dei commenti che appaiono sulla stampa italiana, per esempio sulla guerra irachena, si lascia intravedere che l'attuale gruppo dirigente degli Stati Uniti vorrebbe fare la pace. E io mi domando, ma siamo sicuri davvero che vogliono fare la pace? Perché il fatto che muoiono 1000 soldati americani per questa gente è del tutto irrilevante? Del tutto irrilevante. Credete che sia un caso che hanno portato un corpo di spedizione in Afghanistan e un altro corpo di spedizione in Iraq? Guardate la carta geografica, guardate con chi confinano questi due paesi. E guardate bene che l'Iran è l'obiettivo principale dello Stato di Israele e degli Stati Uniti d'America. Si sta preparando un attacco aereo condotto con aerei israeliani contro i siti cosiddetti nucleari dell'Iran. Questo è in preparazione. Non vogliono finire la guerra, vogliono estendere la guerra. Perché i calcoli di cui diceva prima Gore Vidal li hanno fatti loro in anticipo, perché loro le cifre le hanno. E sanno perfettamente che cosa sta accadendo. Sanno che verrà molto presto il momento in cui non tutta la popolazione del pianeta avrà a disposizione sufficiente energia. E ci vogliono arrivare come padroni. Questo che sta accadendo non ha niente di casuale. Niente di casuale, non c'è una sola delle guerre che siano state fatte negli ultimi 5 anni che sia avvenuta per colpa di qualche diavolo. Non ci sono diavoli, ci sono calcoli. Ecco, questa è la prima considerazione che volevo fare. E poi la domanda a Gore Vidal, lo so che è un po' imbarazzante perché forse mette in discussione qualche sua amicizia personale come quella di Hillary Clinton. Eppure gliela voglio fare lo stesso. Vorrei sapere come giudica la campagna elettorale di John Kerry. Perché io, per quanti sforzi abbia fatto, non ho visto in John Kerry un'alternativa reale a questa linea. Non l'ho vista. Può darci che mi sbagli. E quindi vorrei sapere se c'è questa alternativa e se c'è quante probabilità ha di essere vincente.
Well, he does not inspire, Mr. Kerry. He looks like Lincoln, but behaves like, Warren G. Harding. Yes, he's better than Bush, and that is the position I think bien pensant people are taking. I say it in French because the Bush people hate French. And they hate Kerry, who speaks perfect French. So all the more reason for him to be president. But simultaneously, you mentioned Ralph Nader earlier, and that is going to make a great mess. I think what's apt to happen, remember, if I'm wrong, forget that I said this, but they now have electronic balloting machines made by 3 companies owned by Republicans. You press the name of Kerry and there's an electronical impulse, and to a central place a vote is supposedly registered in his name. They have the means to transform that electrical impulse to a vote for Bush, and they'll use it. 2 years ago a lot of these machines were at work right near where I live in California, in Orange County. And 8,000 votes never got counted because people were playing around with getting into the machines. I think we're going to see an all-out theft or attempted theft of the election. This is going to be very difficult. What do you do when you find that an entire election has been corrupted? You can't hold another one. They're too expensive. And how do you replace the machines that quickly? They're very expensive. That's the thing that bothers me the most that is going on in the United States vis-a-vis this election. It could well be, just remember one thing for those who are anti-American. We didn't ever elect Bush president. Just remember that. He lost by 500,000 votes. And not until the Supreme Court, a majority of 5 to 4, made him president, which was as crooked a deal as you can think of. So we didn't vote for him, and you cannot hold us responsible for this regime. But something is going to happen. They have gone, there's a wonderful line from Macbeth that I always get wrong. I'll try it, but it's at one point he realizes he's done for, he's finished. And he said, I am so steeped in blood that I cannot turn back because the going o'er will be as horrifying as the going out. And there's a point in which nations get in the same situation, not to mention political parties. And by now, we are so steeped in blood that it's better to go on in the minds of the truly stupid than to turn back. We were listening to Professor...
Huntington.
Who do I mean? Krippendorf,
yes.
Who was very, very good on many things. He was talking about the fantasy of power, which is a 1960s phrase which he quite liked. And I've almost broke into this conversation in front of a bunch of people, and I thought, well, what about the vanity of power? We thought, what was it, 14, 15 years in Vietnam, and we had a government, we had several presidents, not one could ever explain why we were fighting. Nobody ever thought of a reason. Now, that's a long time to fight in a war, lose 80,000 or whatever it was, people that we lost, not counting the other side. A country that can go without an explanation and with so many of its own people dead is a country that's lost the habit of thought, of cause and effect. Why are they dying? For what reason? I used to go on television with members of the administration, this is when Johnson was president, and I would say the same question, well, why are we in Vietnam? Why are we fighting? We are there to contain China. China is communist. It's going to turn all Southeast Asia. They're dominoes. They love dominoes. They're dominoes falling. I said, Thailand didn't fall, and that's an even weaker country than China. And did you know that the Viet Cong hate the Chinese more than any other people on Earth? What? You know, I mean, the ignorance of our political men is dangerous. Now we are at war again, incessantly, perpetual war, in the Middle East. We know the reasons. You don't have to be a genius to figure out it's for oil. We have to think of other reasons like freedom, democracy, liberty. And none of those reasons apply. The people know most of this. There's a huge movement against this government. Hundreds of thousands, millions of people, a year or so ago, February, they marched. 1 million. I spoke to 100,000 people in Hollywood Boulevard. It's not easy to get a crowd of 100,000 people in Hollywood Boulevard at any time. And they were against the war, and they were fervent. Generally, they want to be rock stars out there, so, you know, they're too busy rehearsing. And I suddenly saw there is rage in this country. And everything this little terrier does as president, yep, 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 I'm a wartime president. Just like Lincoln and Ford and Chevrolet, was that the other one? All the big guys are war presidents. Well, they don't like him being a war president, and he's not popular, but just remember that you see his figures are pretty high in the polls. But who does the polls? Corporate America.
Certo, Kerry, insomma, non è che proprio ti ispira. Assomiglia a Lincoln, però quanto al comportamento è più simile, è più vicino a Warren Harding forse. Sì, di Kerry si può dire che è meglio di Bush, e difatti è la posizione che stanno assumendo tutti i bien pensants, le persone ben pensanti o di buoni intendimenti. Dico la parola in francese perché innanzitutto l'amministrazione Bush detesta il francese e Kerry parla perfettamente il francese, che se volete si può anche pensare come una ragione per farlo presidente. Ora vi dirò un'altra cosa, che se poi è sbagliata, vabbè, cancellate tutto quello che vi ho detto. Ci sono, negli Stati Uniti si usano delle macchine per votare. Ebbene, tre società, tutte di proprietà di repubblicani, vedi caso, si stanno interessando di produrre, hanno introdotto già, delle macchine per votare elettroniche. Tu pigi un bottone su cui c'è scritto Kerry, e parte un impulso elettrico che viene registrato da una centrale come voto per Kerry. Beh, se hanno costruito delle macchine così, è chiaro che ci sono anche i mezzi per stornare quell'impulso elettrico o trasformarlo in un voto per Bush. Io lo posso dire perché abito in una contea della California, Orange County, dove nelle ultime elezioni addirittura 8.000 voti non sono mai stati conteggiati, perché spingi la leva, tira la leva, le macchine per il voto. 8.000 voti, puff, sono scomparsi. Allora, rischiamo di trovarci di nuovo di fronte a un grande furto di voti, un grande furto elettorale, o quantomeno a un tentato furto. Molto difficile capire che cosa fare se dovesse verificarsi questo. Che fai? Rifai le elezioni? Se decidi che tutte le elezioni sono truccate, le rifai, non le puoi rifare, costa troppo. E non puoi neanche sostituire rapidamente i macchinari. Però volevo semplicemente dire a quanti di voi, ce ne sarà pure qualcuno, che sono proprio visceralmente americani, per favore credeteci, non l'abbiamo eletto noi Bush, non c'entriamo niente. Bush le ha perse le elezioni, le ha perse anche per 500.000 di voti. Non è colpa nostra, è stata la Corte Suprema che lo ha votato, che lo ha dichiarato presidente con una maggioranza di 5-4, neanche tanto. Quindi non c'entriamo niente. Ora, devo però osservare che tutta la situazione mi ricorda un po' il Macbeth di Shakespeare. Cioè, credo, spero di non sbagliare, insomma, a un certo punto il vecchio re si rende conto che per lui è finita, e però dichiara, come dire, riflettendo fra sé e sé, parlando da solo, sono talmente imbevuto, impregnato di sangue, che per me non è più possibile tornare indietro. Tornare indietro sarebbe ancora peggio che andare avanti. Sono situazioni in cui si trovano anche le nazioni e i partiti politici, di essere talmente impelagato che non puoi fare altro che andare avanti. Tornare indietro sicuramente non puoi. È molto difficile. Ascoltavo un politologo tedesco in una conversazione qui a vicino qualche ora fa, e ricordo di avergli sentito usare la fantasia al potere o la creatività al potere, una frase che mi ha ricordato molto gli anni 60. Sono andato molto vicino a intervenire, a chiedere la parola per chiedergli: e che mi dici della vanità del potere? La vanità del potere è quella cosa per cui, dico, gli Stati Uniti hanno fatto una guerra in Vietnam che è durata anni, che ci è costata qualcosa, credo, come 80.000 caduti. Nessuno dei presidenti di allora e di quelli che si sono avvicendati da allora è mai riuscito a proporci una spiegazione credibile sul perché gli Stati Uniti abbiano combattuto quella guerra. Ora, un paese che non cerca una spiegazione, che non si pone queste domande, ha perso l'abitudine al pensiero semplice, lineare e logico, quello di causa e effetto. Ricordo che quando era presidente Johnson, appunto a quell'epoca, io andavo parecchio in televisione e cercavo con ogni politico che mi trovavo davanti di chiedergli: ma perché si è fatta questa guerra in Vietnam? Risposta standard: per arginare la Cina. Perché la Cina è comunista, si vuole impadronire di tutto il sud-est asiatico, tutti i paesi del sud-est asiatico cadranno, la famosa teoria del domino. Avete visto la Thailandia cadere? Secondo punto. I Vietcong, se c'era un popolo che odiavano, erano proprio i cinesi. Ma no, i nostri politici non ne sapevano, sono di un'ignoranza che è letale, che è pericolosa. E così noi ci ritroviamo, per effetto, grazie a questi politici, in una guerra incessante. Nel Medio Oriente, perché la guerra? Non ci prendiamo in giro, non ci vuole un genio per rispondere. È per il petrolio. Io questo lo credo, la gente lo sa. E voglio dirvi di più, c'è un enorme movimento contro questa amministrazione negli Stati Uniti. Io a febbraio ho preso la parola in una manifestazione su Hollywood Boulevard, figuratevi, 100.000 persone, già è difficile sistemarci le 100.000 persone su Hollywood Boulevard, e in genere i californiani stanno pensando a tutto fuorché a fare manifestazioni, perché devono fare il provino, perché vogliono diventare una rockstar. No, 100.000 persone e anche incavolate contro la guerra. L'ho visto con i miei occhi quanta rabbia c'è nel paese nei confronti di questa guerra, nei confronti di questo presidente che come il suo cagnolino abbaia, e ogni volta che abbaia ne spara una più grossa, che lui vuole essere come tutti i grandi presidenti degli Stati Uniti sono stati presidenti di guerra. Questa è la frase che abbaia. Guardate, Bush non è popolare, le sue quotazioni sono alte nei sondaggi. Chi li fa i sondaggi in America? Le grandi corporation.
Grazie Al Gore, grazie Gore Vidal, non Al Gore. Abbiamo ascoltato, anzi questa sera avete ascoltato tutti, una lezione sull'America che non leggerete in Italia su nessun giornale. Una lezione sull'America fatta da un americano che ama il suo paese e che dice la verità, e per questo naturalmente va sempre meno in televisione, temo. E lo ringraziamo per questa sua testimonianza che spero ci faccia riflettere tutti. Un grande saluto anche da parte mia, vi prego di andare fuori con lentezza perché ci sono dei disabili, delle persone anziane e c'è una grande ressa, quindi con calma, uscire con calma. Grazie mille.